Buongiorno e buon sabato. Il versetto chiave della predicazione d'oggi si trova in Genesi, capitolo 21, dal versetto 14 al 16. Abramo si levò al mattino presto, prese del pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar. Mise tutto sulle spalle e la mandò via insieme al fanciullo. Così ella partì e andò errando per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, ella mise il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte a lui alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio vedere il fanciullo morire. Così ella si sedette di fronte a lui e alzò la voce e pianse.
Tutto un grazie di cuore al coro per questo bellissimo canto. E buon sabato, naturalmente. Un buon sabato che estendiamo anche a tutti coloro che ci stanno seguendo su Zoom. Questa mattina vorrei esaminare insieme a voi alcune figure femminili, alcune donne nascoste, fra virgolette, nella Bibbia. Sono figure femminili che poi ritroviamo anche oggi nella nostra società, nella società attuale. E il primo angelo della Bibbia è invitato proprio a consolare una donna schiava. Si tratta di Agar. Agar è la prima figura femminile di cui ci occuperemo, questa serva che viene cacciata dalla sua padrona. Ora esaminiamo l'antefatto. Di fronte alla sua sterilità e alla crisi della promessa, Sara cerca una soluzione, dicendo ad Abramo: va dalla mia serva e con lei partorirai un figlio. Così Sara prese Agar, l'egiziana, sua serva, e la diede in moglie ad Abramo. Sara, vicino ormai alla vecchiaia, non riesce più a credere alla verità della chiamata e trova una via di uscita, peraltro prevista dalla legge del tempo. Ma quando Agar si accorge di essere incinta, la sua padrona perde ai suoi occhi ogni autorità, ogni potere, e non ha più nessun valore. Però qualcosa non funzionò nella soluzione che sembrava così semplice. Quel bambino non diventerà mai il figlio di Sara, rimarrà solamente il figlio di Abramo e di Agar. Ogni figlio è dono e mistero ed è un avvertimento di una promessa. Sara allora la maltrattò, sicché ella fuggì dalla sua presenza. Agar corre nel deserto ed è lì, in quel luogo pieno di misteri e di simboli, che si compirà un'annunciazione. Leggiamo in Genesi 16, versetti 10 e 11. L'angelo del Signore soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ha udita la tua afflizione. Quando Sara partorirà Isacco, dirà di nuovo al marito: caccia questa serva dalla sua casa insieme al figlio. Ed Abramo obbedirà a questo comando, nonostante gli sia dolorosa, gli sia stata dolorosa questa scelta. E dopo questa cacciata, Agar non torna più, esce di scena. Ma non è un'uscita dal libro della vita, dove le tante Agar continuano a piangere e essere bandite, ma continuano a parlare con Dio. Nel suo pianto disperato possiamo scorgere tutti i pianti delle serve di ieri e di oggi, tutte le donne umiliate da uomini e da altre donne potenti, i pianti e i silenzi delle vittime di tutti i grandi conflitti, i profughi che attraversano deserti, che attraversano il mare con barconi fatiscenti. Siamo stati testimoni in questi giorni della immensa tragedia sulle coste calabre vicino a Crotone, e metà delle vittime sono donne. Agar è la figura di tutte le donne usate, abusate e abbandonate, violentate nei loro diritti fondamentali e vitali. E l'aspetto più bello che emerge da questo testo è che Agar non si incattivisce, non risponderà mai al male con il male. Manterrà il suo cuore aperto all'amore e per questo potrà continuare a donarlo. E ora passiamo a esaminare un'altra figura, e si tratta di una giovane fanciulla di nome Dina. Di fronte alla storia di Dina dovremmo rimanere solo in silenzio, una storia molto tragica, che però purtroppo anche in questi tempi si avvera. Dina è la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe. Un giorno lascia l'accampamento e le tende materne per vedere le sue amiche, le fanciulle del luogo. Dina è una fanciulla giovane, si parla che avesse addirittura 12 anni, e quindi è giusto e lecito che cerchi compagni. Ancora oggi, nei tanti luoghi di guerra e di conflitti, i bambini superano le barriere tracciate dagli adulti, li oltrepassano imprudenti, come sono i bambini, però sono interessati alla vita, in cerca di svago, di amicizie, di compagnie e di avventure anche. Ma ieri, come oggi, la purezza dei bambini e delle fanciulle può incontrare la cattiveria e i delitti degli adulti. Soprattutto le ragazze, le giovani, che come la loro compagna Dina, continuano a essere vulnerabili e minacciate nei loro giochi e nel loro uscire curiose di casa. Da millenni stiamo lottando, ma non siamo ancora riusciti a rendere i giochi e le avventure delle ragazze non pericolose, e a differenza invece dei loro fratelli maschi. Inoltre è sufficiente la presenza di un solo Sikhem nella città o la paura che possa esserci perché una fanciulla non possa uscire quando vuole a vedere la ragazza del posto e perché le sue libertà e le sue opportunità siano minori di quelle dei suoi fratelli. La civiltà di un popolo si misura anche dalla sua capacità di creare le condizioni culturali e istituzionali perché le passeggiate di Dina siano possibili e sempre più sicure. Dopo il rapimento e lo stupro, la comunità dei Cananei chiede a Giacobbe e ai suoi figli che Sichem, il violentatore, sposi Dina, chiameremo oggi un matrimonio riparatore, e dia loro un'abbondante dote. Ma Simone e Levi, due dei fratelli, quando ormai la trattativa sembrava a termine, presero una spada, entrarono nella città e uccisero tutti i maschi. Nella letteratura antica assistiamo spesso a delle guerre che si innescano dopo dei rapimenti. Vediamo Elena, vediamo il Rato delle Sabine. Ma questa guerra e questa violenza qui prendono il posto delle alleanze pacifiche e buone con i popoli cananei che finora abbiamo sempre visto e conosciuto. La successiva figura femminile è associata anche a un mestiere che nell'antichità era molto apprezzato, molto conosciuto, ma lo è tuttora, il mestiere della levatrice. In Egitto, come dicevo, era molto stimato e sviluppato. Addirittura a Sais c'era una scuola nota in tutta l'antichità, dove due aiutatrici di nome Neferica e più tardi Pesesette sono ricordate come le prime donne medico della storia. Le levatrici sono sempre state considerate dalla gente come un bene comune, lo direi che lo sono tuttora. Quello era un mestiere nell'antichità tutto e solo femminile, che appunto gestiva la gravidanza e il termine della gestazione. Disifra, la bella, e Pua, splendore, luce, sappiamo poco. Quasi certamente erano egiziane e forse erano anche responsabili delle levatrici in tutto Egitto. Conosciamo i loro nomi, ma soprattutto sappiamo che furono le prime obiettrici di coscienza. Infatti le levatrici, dice Genesi, temettero Dio, non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. Sifra e Pua ci dicono che i bambini non si uccidono, né i bambini degli egiziani né degli ebrei, non si uccidono i bambini di nessun luogo, in alcun luogo, mai, ieri, oggi, sempre. Tutto l'inizio del libro dell'Esodo è rivolto a donne che salvano la vita ai bambini. Assistiamo alla madre di Mosè, che anche lei non obbedisce all'ordine del faraone di gettare il bambino, di ucciderlo. E lo nascose, come sappiamo, costruì una cesta di papiro, lo affidò alle acque del Nilo e lì un'altra donna, la figlia del faraone, ne ebbe compassione, se ne prese cura, lo salvò. Un'altra donna, la sorella di Mosè, lo nutrì, fece da nutrice. L'inizio dell'Esodo ci mostra una meravigliosa alleanza tra donne. E queste alleanze incrociate tra donne hanno salvato molte vite nei conflitti, nelle guerre generate da uomini. Alleanze che continuiamo a vedere nella nostra società e che consentono di tutelare i nostri bambini, i nostri ragazzi, di farli crescere, farli diventare grandi. L'ultima figura che voglio esaminare con voi non ha nome. Nella Bibbia la troviamo citata come la Sunamita, che prende il nome dalla città in cui vive, appunto Sunem. Dopo una lunga guerra tra Israele e Moab, Eliseo torna come profeta del popolo, delle donne e dei bambini. Un giorno Eliseo passa da Sunem e lì trova una donna abbastanza illustre che lo ospita a pranzo, e infatti tutte le volte che il profeta passava di lì si fermava da lei. Questa donna amava molto il profeta al punto da costruirgli addirittura una cameretta in muratura provvista di letto, tavole, sedie. E questa famiglia appunto non solo sfama Eliseo, ma gli costruisce un piccolo appartamento in cui ritirarsi. E ci sono infatti persone che per una vocazione speciale e preziosa sono capaci di cogliere un bisogno di fraternità e di umanità. Torniamo di nuovo alle querce di Marre. L'ospite annuncia alla donna il bene più grande, dal momento che non poteva più avere figli, il marito era molto vecchio. Qui la donna, come Sara, non crede subito a questa promessa naturale. Lei però, a differenza di Sara, non ride, perché capisce che, e dice anche qualcosa di molto serio, non prendermi in giro. Infatti le donne non scherzano mai, né con la vita, né sui figli, né parlando di figli. Ma anche questa volta si avvera l'impossibile. La donna concepì e partorì un figlio. Il bambino crebbe, ma purtroppo si ammalò e morì. La madre salì a coricarla sul letto dell'uomo di Dio. Ma la madre non ci crede e intuisce che la vita del bambino è legata appunto alla profeta, quindi la salvezza può venire da lui. Qui, in questa occasione, si presenta una grande differenza tra la donna e il marito nella gestione della crisi. L'uomo appare bloccato, confuso, quasi rassegnato. La donna invece agisce di corsa, sapendo benissimo cosa fare. Parte, ordina al suo servo di condurla dal profeta. Eliseo manda il suo servo, ma la donna non lo accetta perché capisce che la salvezza viene solo dal profeta. Leggiamo in Seconda Re, capitolo 4, versetti da 32 a 37. Quando Eliseo arriva in casa, il bambino morto era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto e si coricò sul bambino, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo si allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il bambino e il bambino stenuti 7 volte aprì gli occhi. Allora Eliseo chiamò Geazi, gli disse: chiama questa sunamita. Egli la chiamò e come giunse vicino a Eliseo, questi le disse: prendi tuo figlio. La donna entrò, gli si gettò ai piedi, si postò in terra e poi prese suo figlio e uscì. Quindi il figlio è donato per la seconda volta alla sunamita. La donna sunamita resta nella Bibbia senza il nome. Forse perché ogni madre possa metterci il suo. Le parole che ora vi leggo le vorrei dedicare a tutte le donne. La Bibbia e i Vangeli sono popolati di donne che camminano, si spostano, quasi sempre di fretta. Camminano e corrono, amano con le mani e con i piedi, che conoscono perché se ne prendono cura. La fede e la pietà proseguono la loro corsa nel mondo, perché uomini e donne continuano a correre lungo la via. E in questa comune corsa i piedi delle donne corrono diversamente e di più. Signore, ti vogliamo pregare affinché cessino le violenze sui corpi, sulle menti e negli animi delle donne. Dona il coraggio di non nasconderci dietro l'indifferenza, ma di indignarci per agire sempre in loro difesa, in loro protezione e sostegno. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.